Allora, il terzo brano che avevo scelto è quello della unzione a Betania, prima della passione di Gesù, per sottolineare due cose che adesso, diciamo, esprimerò. Allora, il passo, e questo è un piccolo suggerimento di metodo, no? Nel senso che quando si legge un brano di Vangelo, se si riesce a intuire, ma adesso c'è una Bibbia che lo segnala, cioè quel brano, quando è proclamato nel ciclo festivo, si ha modo di entrare nella mentalità della Chiesa a leggere le Scritture. Ed è sempre molto fecondo questo modo. Allora, questo brano è letto il Lunedì Santo, quindi è un brano che introduce la settimana della Passione, no? E la preghiera con la quale si accompagna questo brano è la famosa supplica che regge un po' tutta la tensione della Settimana Santa, no? È: guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unigenito figlio. Cioè la contrapposizione, no, tra dice proprio, no, sfinita per la sua debolezza, no? E nello stesso tempo il rimedio a questa debolezza è la passione, quindi non la risurrezione, la passione. Una delle espressioni che poi si usa come antifona, a volte è l'introduzione, non so, di un salmo, e a volte anche si usa in altri contesti liturgici, è l'invocazione: salve nostro re, tu solo hai compassione di noi peccatori. Vi ricordate la preghiera di Ansari, quel mistico persiano? Tu solo, no? Tu solo puoi, tu solo. Ecco, quel tu solo hai compassione di noi peccatori. Allora, il brano, ve lo ricordo brevemente, anche se è evidente che lo portate in cuore, ma per focalizzare l'attenzione anche della mente nostra, è: Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. E siamo al capitolo 12 di Giovanni. Il versetto che ho letto è il versetto 3. Allora, un primo collegamento, proprio tenendo conto del brano proclamato nella liturgia della Settimana Santa. Allora, questo testo è accompagnato con i brani di Isaia, del servo di Yahweh, no? Del servo del Signore. La prima cosa che sorprende è che la descrizione del servo nel testo di Isaia sembra la predizione a immagine, predizione precisa, di come poi verrà raccontata la passione di Gesù. È chiaro che questa stretta somiglianza di racconto nel senso che prima la prima comunità cristiana si è tramandata il racconto della passione, no? Poi quando è stata scritta l'hanno abbinata direttamente al testo di Isaia proprio per la estrema somiglianza, no? Allora, chi leggeva vedeva prefigurato nel testo di Isaia proprio la passione del servo, quel servo che è Gesù. Allora, il Lunedì Santo, che introduce poi ai vari carmi, no, del servo di Yahweh e poi anche ad altri brani, è proclamato il brano dell'unzione a Betania. È chiaro che questo brano è proclamato proprio in funzione della passione di Gesù, della sua morte. Quindi non è narrato solo per ricordare, ma guarda che cosa bella è avvenuta. Non c'è nessun tratto sentimentale nel Vangelo, no? È proprio in riferimento alla passione e morte di Gesù, però sotto un'angolatura speciale, che è quella che noi adesso, almeno io adesso vorrei sfruttare per continuare il discorso sul pentimento. Allora, di questo brano il Vangelo riporta, mi pare, tre versioni, più o meno. Ma sembra che il racconto nel Vangelo di Giovanni noi lo potremmo prenderlo come il più verosimile rispetto alla storia. Cioè, se noi dovessimo farci la domanda, ma ci possiamo immaginare come è avvenuta la scena? Quali sono i personaggi in gioco, qual è il contesto, sembra che il più verosimile è il racconto di Giovanni. Allora, Giovanni presenta la figura di Maria non come una donna qualsiasi, non come la peccatrice, ma come la sorella di Lazzaro. Allora, il suo gesto è molto più comprensibile perché Lazzaro era appena stato risuscitato. Quindi il gesto della sorella, che sono presentati come famiglia, no? Le due sorelle e il fratello sono presentati come gli amici di Gesù, quindi c'è già, come dire, come un'intimità tra di loro, allora assume una valenza speciale. E la prima valenza è quella della gratitudine. Lei quando fa questa unzione, come dire, da poco è stato, suo fratello è stato risuscitato, quindi la gratitudine che esprime è più che spontanea, cioè è più che, come dire, è più che logica, no? È più che comprensibile, no? Insieme alla gratitudine noi leggiamo anche un moto di estrema tenerezza, che sì, fa parte del contesto di amicizia che c'era, no? tra Maria, Marta e Lazzaro, no? E Gesù, ma è particolare di questo momento. L'annotazione che suona speciale in questo brano, è annotazione che i padri hanno subito colto, ed è da quell'annotazione che hanno dedotto poi il significato di tutta la scena, è che una volta che è avvenuta questa unzione, tutta la casa, come dire, è piena, no? Di questo profumo. Si sono domandati, dato che la casa, come immagine, richiama la Chiesa, allora cos'è il profumo che esprime la tenerezza del cuore verso il Signore e la gratitudine per i benefici ricevuti. E sempre la tradizione ha risposto: il pentimento, cioè il profumo, quindi non la, come dire, la, come si chiama, l'olio, questo nardo, non tanto, ma il profumo che lascia. Tanto che a me avevano regalato, ma tanti anni fa, una boccetta di nardo di Gerusalemme, e non è come quello che vendono però adesso, che sa anche di poco. Cioè, dopo un po' va via, no? Forse lasciandolo lì, non so, oh, basta una goccia, fa un profumo. Allora, quando viene qualcuno per la confessione, io finisco con l'unzione, con questo profumo. E dice, ma padre, questo qui mi resta? Sì, sì, ti resta fino a stasera, anche a domani. Cioè, il profumo a indicare questo mistero del pentimento. Vabbè, è una trovata che ho avuto io proprio perché ho questa boccetta, no? Che adesso sta proprio finendo e non riesco a sostituirla, perché il profumo che adesso ti portano è come se è troppo diluito, no? Invece questo è proprio concentrato. Allora, la sottolineatura del profumo della casa insieme alla reazione che l'Evangelista, forse con un po' di, non si può dire di malizia, ma l'attribuisce a Giuda, ma è di tutti. Cioè tutti hanno letto questa cosa, che è spreco, no? La cosa strana è che davanti a questa reazione Gesù accetta lo spreco. E accetta lo spreco perché è un atto di tenerezza per lui, ma non per lui vivo, per lui già immaginato morto, cioè per lui che ha subito la passione. Infatti nel racconto di Giovanni il corpo di Gesù non può ricevere la sepoltura di rito con tutti gli aromi. Le donne che vanno al sepolcro l'indomani presto sono quelle che portano i profumi che non hanno potuto usare per la sepoltura. Quindi i collegamenti sono la gratitudine, la tenerezza, lo spreco e la morte, la passione, no? Allora, perché l'insieme di questi elementi ha fatto pensare a che il profumo è il pentimento? Perché il principio, e questo secondo me è proprio una cosa straordinaria, che non è letta direttamente dal testo, ma penso i padri antichi e i santi hanno colto questo. Alla fine il pentimento, dato che non è in ragione della propria immagine, ma è in ragione dell'amore del Signore, è il timbro della, diciamo, sanità, della verità, della sincerità del pentimento, è che si traduce in un atto di tenerezza per il Signore. Cioè il pentimento vissuto nella relazione con il Signore è proprio un atto di tenerezza nei suoi confronti. Pentirsi alla fine significa avere così premura per il Signore da infondere il proprio cuore in tutta tenerezza. Questa dimensione è quasi, diciamo, neanche percepita quando noi ci pentiamo, ci dispiacciamo dei nostri peccati, quasi mai. Forse qualche volta, ma normalmente no. Ma la motivazione non è perché non ce l'hanno spiegata, oppure non siamo riusciti a coglierla, ma è perché in larghissima parte il nostro dispiacere è rispetto all'immagine nostra. Cioè anche adesso sapendo, se domani dobbiamo pentirci, la cosa funziona ancora, cioè funziona sempre in rapporto alla nostra immagine. E noi dobbiamo poco a poco, no, aprire l'altra prospettiva, che il pentimento, con tutto quello che comporta di sentimento e anche poi, per esempio, di riparazione, cioè di azione, è espressione della tenerezza verso il Signore. E lì capite perché è il pentimento che ci fa conoscere il Signore. Non è io ho studiato bene o ho approfondito lo studio dei Vangeli e allora so chi è il Signore. Non è così. L'annotazione che il pentimento è corredato con l'immagine dello spreco vuol dire che il pentimento non ha una fine. Io ho fatto un peccato, mi pento, se il peccato poi è sciolto e perdonato, il pentimento finisce. Ecco, non è così. Allora, il pentimento è proprio uno spreco, cioè non c'è confine. Ma la cosa è anche comprensibile perché non c'è un confine all'amore del Signore per noi. Allora, se noi siamo dentro la relazione con il Signore, come non c'è un confine all'amore suo per noi, così non c'è un confine al nostro pentimento, perché non c'è un confine alla tenerezza verso di Lui. Cioè, per me tenere insieme queste cose vuol dire vivere il pentimento proprio stando, godendo, diciamo così, della potenza, della profondità, dell'intensità della relazione col Signore. E io insisto molto su questo, perché noi troppo facilmente cediamo al fatto della nostra immagine. E siccome quando siamo toccati nella nostra immagine noi reagiamo emotivamente, noi immaginiamo che il sentire dispiacere, il provare vergogna, non so, che sia automaticamente pentimento. Invece non è così, perché fin tanto che riguarda la nostra immagine non esprime il pentimento secondo questa prospettiva. Allora, siamo noi che dobbiamo a poco rinunciare alla nostra immagine per aprire il cuore a questa modalità di pentimento, che è l'unica sincera, perché ti fa vivere la relazione col Signore. E siccome non sono le cose, non sono gli eventi a riempire il cuore, ma è la relazione, allora più questa relazione è vissuta, più il cuore sta pieno, sta luminoso. Si è anche pensato di collegare questo gesto di Maria, che è vissuto, no, in funzione della sepoltura di Gesù, con gli occhi suoi, come a dire, chi si è reso conto di quello che è già messo in atto? Perché il Vangelo di Giovanni, quando riporta la risurrezione di Lazzaro, praticamente fa scattare il principio della passione. Cioè, quando la gente va e viene confermata la decisione, bisogna farlo fuori. Allora, chi si rende conto, anche se il testo non lo dice, ma è leggibile negli atti che fa e nella spiegazione che Gesù dà. Infatti Gesù è lui che collega questo spreco e questa immensa non tenerezza che riceve, lo collega alla sua passione e morte. E a me questo fa pensare che nei racconti invece, per esempio, dei sinottici, qual è la persona che in qualche modo intuisce qualcosa di quello che sta avvenendo? Non chi accompagna Gesù. Gesù arriva a Gerusalemme accompagnato, e ci sono tutti gli apostoli e anche la gente, no? Poi c'è addirittura la gente che esce dalla città per fargli festa. Ma chi si rende conto di quello che sta avvenendo? Allora, nei racconti dei sinottici, a me piace pensare, ma penso che ci sia un fondamento, piace pensare che l'unica persona che si rende conto di questo è il famoso Bartimeo, il cieco di Gerico, perché Gerico è l'ultimo paese, io non sono mai andato in Terra Santa, ma chi è andato? Gerico, e poi dopo c'è Gerusalemme, no? Allora, quando Gesù guarisce il cieco di Gerico, prima gridava come uno stesso, no? Lo chiamano Gesù figlio di Davide, pietà di me. Quando il Vangelo di Marco in questo è molto intenso nella descrizione, quando gli dicono il maestro ti chiama, la descrizione non è che lui si alza e va, salta in piedi e butta via il mantello, e sembra lui che è cieco che spinge gli altri. Ma se è cieco vuol dire che deve essere condotto. Ma nella descrizione è lui che va, è come se spinge gli altri. Quando poi arriva davanti al Signore, cambia completamente tono e usa un termine che nei Vangeli solo due persone usano questo termine, Rabbuni, che penso che si potrebbe tradurre mio dolce caro maestro. Ma lui non l'ha mai visto, lui ha solo sentito dire. Allora provate a immaginare quel ha solo sentito dire, e quando intuisce che quando senti che c'è movimento, no? Gli dicono che è il maestro, allora lui, no? Ma mica lo conosceva. Ma se voi considerate l'attesa del suo cuore, perché ha sentito parlare di questo maestro, quando arriva, prima lo invoca, poi davanti a lui dice Rabbuni, è come se lui si riconosce alla sua scuola. Cioè lui, come dire, partecipa di quello che Gesù ha insegnato. E sembra, perché poi la notazione è, lui è guarito, quindi vede. Però non è che va a casa, lo segue, no? Il dire in quel contesto lì, lo segue, quando c'è una folla che accompagna Gesù, vuol dire, è l'unico che intuisce qualcosa, Rabbuni. E Rabbuni è l'espressione che usa poi la Maddalena alla risurrezione. Quindi quella angoscia dell'assente, e si ritrova il maestro vivente, e anche lei dice Rabbuni, cioè è tutto un mondo come intimità di vita per la Maddalena, che ha già goduto, e noi sappiamo il percorso. Per il cieco di Gerico non sappiamo, ma da come è descritto sembra l'unico che può accompagnare. Gli occhi che in qualche modo danno l'idea che hanno intuito quello che sta avvenendo è proprio Maria. Se no, infatti c'è se noi potessimo leggere il racconto della Passione senza saperlo già in anticipo, no? Senza sapere niente, noi noteremmo che la forza di descrizione è che lui entra in Gerusalemme con molta gente e poi sempre di più la gente si stacca, stacca dagli apostoli, si stacca da tre e resta solo. È da solo che affronta la passione. Questo che resta da solo sottolinea la libertà del Signore di essere andato a Gerusalemme per subirvi la passione. E sembra che, perché non ci sono, non ci sono lamentele di Gesù nel Vangelo, però mi pare che ce n'è una. Quando nel Getsemani, no? Dice, ma come? Non avete neanche potuto vegliare con me, no? E sembra l'unica lamentela che Gesù fa. E poi accetta di essere solo. Quando va la terza volta che li trova, dice, ma no, state tranquilli, dormite pure. è venuto il mio tempo e basta, no? Allora, quella tenerezza è quella che permette al cuore di accompagnare il maestro nella sua passione. Mi ricordo che c'è un'espressione famosa di Teresa d'Avila che in occasione della celebrazione della Settimana Santa, lei dice che dopo l'entrata di Gesù a Gerusalemme, praticamente Gesù era stato solo. Allora l'invito è, gli faccio compagnia io. E l'idea del fare compagnia è legato a questo mistero della tenerezza. Difatti l'invito della Chiesa, dunque, è del Lunedì Santo, no? L'invito è che possiamo guardare e accompagnare Gesù nella passione con la stessa tenerezza di Maria. Allora, applicate all'intelligenza spirituale del passo. Noi accompagniamo il Signore con la tenerezza. Ma cosa avviene? In realtà non è che siamo noi ad accompagnare il Signore, è che il Signore ci ingloba nella manifestazione dell'amore del Padre per noi, che gli fa attraversare la passione senza mai perdere l'amore. Allora, la nostra tenerezza è collegata all'essere inglobato in questo mistero di manifestazione. È chiaro che quando l'accento è posto su questo, non c'è più alcun problema della propria immagine. Non ci interessa più. E difatti il pentimento, ma poi lo vedremo tra poco, ma anche se è soltanto come annuncio, poi continueremo domani, il pentimento è proprio quello che fa sì che noi rifiutiamo quella ammonizione di Gesù che dice: ma come potete credere voi che cercate gloria gli uni dagli altri? Chi cerca gloria presso gli altri non è capace di pentirsi. Chi si pente, come movimento di fondo, rinuncia a cercare gloria, quindi rinuncia alla propria immagine, nel senso non pensa che la propria immagine sia custodita dalla benevolenza degli altri, ma non si cura della propria immagine, si cura solo della relazione con il Signore e man mano che viene, come dire, abbandonata la ricerca della gloria, è la gloria di Dio che invade il nostro cuore. Ma la gloria di Dio è il suo amore, è lo splendore del suo amore. Dopo questi tre passaggi, no, che ho delineato, noi possiamo ritornare a considerare le condizioni che permettono lo sbocciare del pentimento. E sono quelle che io vi avevo già detto all'inizio, ma adesso le riprendiamo, come dire, ancora sotto una prospettiva diversa. Il passo che è sempre indicato e risalta nel Vangelo di Luca, siamo al capitolo 9, versetto 23, quando Gesù dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E vi invito a collegarlo a questo episodio. Allora, questa frase è la, come si dice, l'ammonizione allargata a tutti di quello che Gesù ha detto a Pietro quando si è ribellato all'annuncio della passione. Luca non riporta l'elogio che Gesù fa a Pietro, ma Luca riprende lo stesso episodio del "voi che dite che io sia", lo riprende, ma lo riprende allargando a tutti l'ammonizione che Gesù fa a Pietro, quando gli dice: vai dietro a me, no? Addirittura lo chiama Satana, no? Vai dietro a me, Satana, no? Allora, la cosa singolare, Gesù quando annuncia la sua passione, se voi osservate bene cioè come è espresso proprio nel testo del Vangelo, non predice la sua passione, non dice semplicemente che patirà, il testo dice insegna. Quindi non si tratta di una comunicazione, si tratta di una rivelazione. Questo vuol dire che la comprensione della parola del Signore non avviene per intuito, avviene per rivelazione, cioè avviene come una intelligenza dall'alto. E quando si dice dall'alto, si intende sempre sotto la forza, sotto la guida dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo ha un'unica prospettiva, come dire, ha un unico modo di rivelarsi, cioè lo Spirito Santo è in ragione dell'amore di Dio che viene manifestato a noi. Allora, questa espressione indica non semplicemente guarda che devi fare così per ottenere, ma guarda che se non fai così, e questa è l'azione dello Spirito Santo, tu rinneghi l'azione di Dio per te e non comprenderai nulla. Il non comprendere nulla viene sottolineato in ragione del non potrai godere il mio amore. Se non puoi godere il suo amore, noi resteremo sulla nostra fame. Noi possiamo conoscere tante cose e il cuore resterà vuoto. Allora, il collocare le espressioni, no, che noi riportiamo estrapolando, no, dai Vangeli, è molto significativo. Gesù, prima di annunciare e quindi di insegnare che lui partirà con quella domanda, ma voi chi dite che io sia, no? Ha passato, nel Vangelo di Luca è così, ha passato una notte in preghiera. Tutte le volte che nel Vangelo di Luca Gesù è descritto in preghiera, subito dopo c'è un atto di rivelazione. Allora, la rivelazione che viene dopo, collegatela così, se uno non va dietro a lui, non rinnega se stesso, non prende la croce e lo segue, non godrà di quella intimità che il Signore ha vissuto nella notte in preghiera. E l'intimità non è collegata a lui e il Padre, ma lui e il Padre sono così intimi nell'amore verso di noi. Quello che noi, diciamo così, è il segreto, no? Che viene rivelato a noi con questa ammonizione è proprio la manifestazione dell'amore del Padre per noi. Invece noi cosa facciamo normalmente? Noi sentiamo questa cosa, facciamo fatica ad aderire, però se l'ha detto lui cerchiamo di farlo e immaginiamo che facendo questo noi otteniamo. E invece è il contrario. Cioè se tu non vedi che questa ammonizione è collegata alla rivelazione dell'amore di Dio per noi, noi primo non riusciamo ad accettare fino in fondo la cosa, secondo non abbiamo l'energia sufficiente per praticarla e terzo, ammesso che uno sia così volontaristicamente deciso a fare questo, lavora a suo danno. Oh, tre danni in un colpo solo, proprio imbecillis. Allora, tutto quello che si muove va visto in questo: se tu non lasci la gloria, gloria vorrebbe dire, non so, importanza, prestigio, riuscire, esibire, ma anche a livello interiore, non è che noi abbiamo bisogno sempre del palcoscenico della gente, ma noi abbiamo un palcoscenico eccezionale dentro. Noi non siamo mai soli, ci sembra una telecamera che lavora e riprende tutto, no? Anche quando siamo, sembra che siamo in intimità, c'è la telecamera che... allora, man mano, no, che noi togliamo questo, allora come se automaticamente, proprio automaticamente, o meglio, in quanto noi lasciamo la gloria, di tanto entra l'altra gloria, che è la gloria dello splendore dell'amore di Dio per noi. Ma questo è goduto in rapporto all'esempio che noi abbiamo davanti, cioè l'umanità di Gesù. Cioè, noi perché possiamo dire che questa è una rivelazione? Perché la vediamo in Gesù, tanto che probabilmente noi non spieghiamo mai le cose così. Allora, Gesù non ha bisogno di rinnegare se stesso, non è che è attaccato a qualcosa come peccato, no? Ma questa ammonizione è delineata in rapporto alla sua umanità. Noi non facciamo mai questo passaggio, ma i tre aspetti, rinnegare, prendere la croce e seguire, questi tre aspetti esprimono il mistero dell'umanità di Gesù nell'obbedienza all'amore del Padre, nel suo amore salvatore. Allora, rinnegare. Unitelo. Siamo al capitolo 2 della lettera ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Quel rinnegare è concepito in questo movimento. Allora, per noi, quando lo applichiamo alla nostra umanità, noi diciamo: lui non ha mai preferito se stesso a noi. Il rinnegare per noi vale allo stesso modo. Noi non preferiamo mai noi stessi a lui. E ve lo dicevo già, no? Il rinnegare non ha una valenza negativa, cioè come se fosse di calpestare qualcosa, di togliere qualcosa. In realtà il rinnegare è permettere a qualcosa di fiorire, è permettere a qualcosa di manifestarsi, ed è l'amore di Dio. Allora, il Figlio di Dio lascia la sua gloria e per far sì che quell'amore di cui è occupato possa toccare noi, perché tocchi noi, lui deve abbandonare la sua gloria di Dio, cioè lui deve abbassarsi. Il dire si fa servo vuol dire serve noi rispetto all'amore del Padre per noi. E il discepolo è richiesto di fare la stessa cosa. Ricordate, non c'è, è sufficiente che il servo sia come il padrone, no? Oppure il discepolo non può fare più del maestro. Si allude a questo, ma non è che noi abbiamo la presunzione di fare una cosa ancora superiore. Allora, il rinnegare è la rinuncia, per questo che non ha un valore psicologico la cosa, che oggi fa così paura, no? No, non è questo, è che è la rinuncia radicale a qualsiasi ricerca di gloria mondana per godere dell'unica gloria vera. In termini, diciamo, di azione, noi diremmo per la nostra umanità, è mai servirsi degli altri per la gloria propria, ma servire gli altri nell'unica gloria che vale per tutti, l'amore di Dio. E questo è frutto del pentimento. Il pentimento è un movimento che a poco ti stacca da questa ricerca di gloria per te, oppure da questa, diciamo, da questo contenuto mondano. È illusorio, ma molto affascinante. Sarà vuoto, ma ci occupa. Allora, il pentimento è in funzione del sciogliere questo per poterci aprire alla grandezza, no? Dell'amore di Dio. Continuiamo domani, dai. Perché qui c'è un problema che vorrei proprio esprimere, perché normalmente non si... Questo del portare la croce, no? Allora, la croce è determinata dall'incrocio di due rette, no? Allora, provate a immaginare, lo spirito agisce se incrocia la carne. Lo spirito staccato dalla carne non produce niente. Se la carne però mangia lo spirito, cioè nel senso che prevale la carne resta vuota, resta, no? Allora, è lo spirito che deve, far fiorire la carne, non viceversa. Però l'invito che faccio io, date consistenza alla carne, perché se voi non calcolate il peso del vostro peccato, non godrete mai della potenza dello spirito che incrocia. Se voi... Non date peso al peccato, lasciate perdere, bypassate, in pratica non godrete niente dello spirito. Lo spirito funziona, nel senso che agisce proprio nell'incrociare la carne. il pentimento è lasciare che questo incrocio avvenga e, come dire, quando avviene questo, allora la carne lascia la ricerca della sua gloria, perché è più potente lo spirito nella gloria, potente nel senso che realizza molto più profondamente, molto più intensamente gli stessi desideri della carne. Ma siccome è un concetto un po' nuovo, allora mi ci vuole un po' più di tempo per illustrarlo, e lo facciamo domani. Ma fate uno degli inviti che...